grazie. Anch'io sono molto contenta di essere qui. Io leggerò fondamentalmente il mio intervento, così credo di poter essere anche compresa meglio. Ecco, sono contenta di poter condividere con voi, così in queste giornate, una delle sfaccettature del diamante, che è l'interiorità di Don Bosco, che è il Dami Animas, questa interiorità, lo sappiamo. Però l'approccio a questo tema, che si rifrange proprio nel discorso spiritualità e missione, non finiamo mai di indagarlo, perché potrebbe anche indurci in errore se noi pensiamo spiritualità e missione in una logica sequenziale. Solitamente pensiamo che una viene dopo l'altra. Se non hai una profonda spiritualità non puoi vivere una feconda missione. A volte addirittura li mettiamo in antitesi, creiamo divisioni, fratture dentro di noi. Chi, se non noi che siamo apostoli, che siamo persone che si dedicano agli altri, qualche volta non sente dentro il dramma di dire prego o lavoro, anche se sappiamo in teoria questa antitesi non esiste, ma nella pratica lo sperimentiamo. E allora penso che per capire meglio questa sintesi, questa unione della spiritualità-missione di Don Bosco, sia più utile partire da un approccio sistemico, cioè mettere insieme queste due realtà e coglierle come qualcosa che si completa a vicenda. Potremmo dire che una invera autentica l'altra. Una profonda spiritualità si esprime in una missione feconda, e anche possiamo dire il contrario. E per fare questo ci viene in aiuto la definizione di spiritualità che anche il Rettor Maggiore ha richiamato nella Strenna e poi anche in questi giorni è rimbalzata. Spiritualità come stile di vita, modo di pensare se stessi in relazione a Dio, agli altri, al mondo. Modo di comprendere la nostra vita dentro un orizzonte di senso che ci supera e ci trascende. È un essere, spiritualità, che non si contrappone all'agire, missione, ma al contrario lo contiene e lo giustifica. E chi ci può spiegare nella pratica questo è Don Bosco, per quello che il Rettor Maggiore ci dice di attingere alla sua esperienza spirituale. Non dice di attingere al suo pensiero, ma a qualcosa di molto più profondo, è un pensiero già reso vita. Quindi mettersi davanti a Don Bosco con questo senso di ammirazione, di stupore, ci può aiutare, anche se sappiamo nel contempo che scavare nella sua spiritualità non è facile. Don Bosco può essere paragonato a un mare profondo, è facile navigarlo in superficie, ma i suoi abissi rimangono celati se lo accostiamo esternamente, se ci lasciamo abbagliare dall'imponenza delle sue opere, se non ci sforziamo di penetrare la sua solida e profonda spiritualità, che sola ne giustifica l'origine e lo stile. Allora, in questo breve intervento, cerchiamo di entrare con rispetto in punta dei piedi nel suo mondo interiore. Prima Marco ci ha fatto delle domande, facciamo delle domande anche noi a Don Bosco. Gli chiediamo: chi è Dio per te? Facci capire qual è la sorgente nascosta del tuo agire. E facciamo bene a fare questa domanda, perché solo partendo dal rapporto di Don Bosco con Dio noi possiamo capirlo meglio, e lo vediamo appartenere allora a quella rara categoria di uomini e donne il cui agire nella Chiesa e nel mondo in realtà dipende totalmente dal loro radicamento nell'Eterno, dalla comunione con Dio che dà stabilità e consistenza alla loro vita. Pietro Stella afferma che Dio è il sole meridiano che illumina la vita di Don Bosco, domina la sua mente, giustifica la sua azione. Mi è sempre piaciuta tantissimo questa affermazione, insuperabile, è il sole di mezzogiorno che non crea ombre, che tutto rende chiaro. Qualunque sia il suo stato d'animo, Don Bosco sente e contempla Dio creatore e Signore, principio e ragione di tutto. Dio è il primo ad essere presentato ai giovani nel giovane provveduto e agli adulti nella chiave del paradiso. Il Dio di Don Bosco, l'abbiamo sentito anche in questi giorni, prima di tutto è padre, ricco di misericordia, preveniente e provvidente, mai abbandona i suoi figli. Don Bosco è come dominato da questa certezza che lo fa essere sicuro di essere amato e guidato dall'azione divina. Per questo si sente strumento del Signore per una missione che non è sua, viene dall'alto. È qui che si trova il raccordo tra spiritualità e missione. Direi quasi una fusione, in quanto la missione, che per lui coincide nell'essere strumento di Dio per i giovani, è per lui fonte di gioia, di trepidazione, proprio come lo fu per i profeti biblici, i quali non potevano sottrarsi alla volontà divina, non solo per timore, ma anche perché persuasi della bontà di Dio per i suoi figli. Allora, se intendiamo così la missione, questa diventa il principio di unificazione della sua vita. Raccoglie le sue energie affettive, intellettive, volitive. Don Bosco non è solo cuore, oppure è cuore inteso in questo senso, insieme anche alle sue forze fisiche, e le orienta all'ideale, al compimento del progetto che gli è stato rivelato. Sappiamo, la rivelazione massima è il sogno dei 9 anni, che poi continua in tutta la sua vita fino alla fine. E alla fine lui dice di cominciare a capirla. È interessante questo. Don Michele Rua è stato già citato nella Strenna e anche prima da Don Nanni, e ha una espressione, una descrizione molto bella, tanto più che dice parole che sintetizzano la sua esperienza. Lui ha vissuto tutta la vita accanto a Don Bosco. Don Bosco non diede passo, non pronunziò parola, non mise mano a impresa che non avesse di mira la salvezza dei giovani. Lasciò ad altri l'accumulo dei tesori, la ricerca dei piaceri, la corsa dietro agli onori. Don Bosco realmente non ebbe a cuore altro che le anime e disse coi fatti, non solo con le parole, dammi animas. Ecco, quindi il dammi animas è il respiro della vita di Don Bosco, il canto fermo della sua preghiera continua. Esso rivela il suo stile di rapporto con Dio, un rapporto filiale e familiare, per cui è possibile, anzi è doveroso, non solo parlare di Dio, ma con Dio, di ciò che gli sta più a cuore e a cui egli è intimamente legato, essendo nel creatore, cioè l'umanità, ma dell'umanità quella porzione speciale che è la gioventù. Ecco, dentro questa religiosità donboschiana, pervasa di fede e di fiducia nel Dio ricco di misericordia, la ricerca delle anime esprime il desiderio di avere le persone dei giovani, non tanto per darle a Dio, perché in realtà Dio già possiede le sue creature, quanto piuttosto per rendere coscienti questi giovani della loro identità profonda di figli di Dio, cioè svelando a ciascuno che è amato da Dio, è amato personalmente, è amato in forma preveniente dall'eternità. Quindi più che consegnarle a Dio, è far sì che loro si consegnino a Lui, nella reciprocità dell'amore. Qui siamo quel darsi a Dio di cui parlava ieri Donaldo e che pervade tutti gli scritti di Don Bosco, in particolare le memorie dell'oratorio e le vite dei giovani. Si spiega così il fatto che, come più volte affermato da Don Bosco, senza religione la missione salesiana non si realizza, oppure si realizza ma non in forma autentica, cioè non secondo il volere di Dio. Prima di essere iniziativa umana, infatti, l'educazione è opera della grazia di Dio, che attraverso i sacramenti rigenera i giovani, conformemente alla loro intera verità, come persone chiamate a vivere in questo mondo, ma nell'attesa di quello futuro. L'espressione salvare le anime si comprende allora solo in questo orizzonte spirituale, dove l'azione salvifica è sempre solo di Dio, ci precede, e la nostra azione umana è a servizio di questo progetto. Qui si capisce bene anche quello che ieri diceva Donaldo sull'obbedienza, perché per Don Bosco è così importante l'obbedienza, perché noi siamo servi del progetto di Dio, non padroni. La scelta di non avere a cuore altro che le anime porta Don Bosco a dire con i fatti e non solo con le parole «Dami animas», cioè incarnare la sua fede nella vita, la spiritualità nella missione. Quindi pensieri, parole, gesti, opere, tutto è orientato alla salvezza dei giovani, realizzando un'azione unificatrice e armonizzatrice tra le dimensioni dell'essere ed esprimendo così l'aspetto mistico della missione, dalla quale deriva, senza soluzione di continuità, anche quello ascetico. Quindi lasciare agli altri l'accumulo dei tesori, la ricerca dei piaceri, la corsa agli onori. È una dimensione ascetica molto robusta, che però deriva appunto da questa esperienza di Dio. Radicato nella pienezza d'essere di Dio, Don Bosco oltrepassa le parvenze di avere, di potere, di sapere e di apparire che hanno tanto fascino su coloro che si lasciano dominare dall'uomo vecchio, per mettere in luce il suo essere profondo abitato da Dio. Egli ha imparato dal Cafasso, sua guida e maestro, che un uomo apostolico, prima di parlare di Dio o fare delle cose per Dio, vive per Dio. Il suo è un essere per lui, una consegna totale di sé nelle mani di colui del quale si fida senza condizioni. Andate a vedere i propositi di Don Bosco alla vestizione, i propositi all'ordinazione, e si vedrà proprio questa logica, svestirsi dell'uomo vecchio e rivestire l'uomo nuovo. La fiducia in Dio e l'affidamento a Lui è la logica spirituale che permea le memorie dell'oratorio, attraverso il quale egli vuole istruire i suoi figli sul modo di rapportarsi con Dio di noi, cioè di coloro che si consacrano al bene dei giovani in una missione che, a questo punto possiamo proprio dirlo, è un autentico ministero spirituale. Per Don Bosco, quindi, il vero salesiano coltiva questo legame profondo con Dio nella preghiera e lo esprime all'esterno con la bontà, permeando tutte le sue azioni dell'unico grande scopo, la gloria di Dio e la salvezza delle anime. E a questo punto che allora tutto il resto diventa spazzatura, ecco la logica della mistica e dell'ascetica. Tutti quelli che hanno compreso meglio Don Bosco hanno capito questa unità vocazionale. Cito qui Don Rinaldi, per esempio, che proprio in questa lunga citazione, che salto perché il tempo corre, spiega bene come in Don Bosco c'è questa mistica profonda, questa unità vocazionale. E la chiama estasi dell'azione, cioè una mistica è un'unità che non si trova fuori dall'attività. Non abbiamo bisogno di uscire dall'attività per trovare noi stessi, perché l'attività non ci disperde, ma ci unisce. Ecco, questa estasi dell'azione è una felice espressione che poi ha ripreso in seguito Egidio Viganò ed esprime proprio questa riuscita unità tra vita spirituale e apostolica, che è la santità e che diventa il fine, il contenuto e il metodo del sistema preventivo, che è anche spiritualità. Don Bosco svelava Dio ai giovani perché lui era in Dio e coloro che l'accostavano subivano i benefici influssi della sua persona, tutta raccolta in Dio e contemporaneamente a loro presente, con un'attenzione ricca di bontà e di amore. Le testimonianze sono tantissime, bellissime, nelle memorie biografiche, no? di questo Dio che traspirava da Don Bosco. Lo stare con Dio, di colui che vive l'estasi dell'azione, infatti, non è fuga dalla realtà e dai suoi problemi. Al contrario, è vivere abitualmente in Dio e ritrovare in Lui la stessa realtà, però a un livello più alto e più profondo, per contenerla e trasfigurarla. Questo, a mio avviso, è uno dei significati dell'espressione con cui la liturgia celebra Don Bosco Santo, un pastore con il cuore grande come le sabbie del mare, perché è un cuore che è abitualmente fisso in Dio e quindi sempre spalancato per i giovani, come una casa accogliente in cui essi trovano l'abbraccio di un padre, lo sguardo di un amico, la parola di un fratello. E Marco ce l'ha commentato bene, raccontandoci anche dei giovani come lo percepiscono questo. Ecco, secondo me questo cuore è il vero laboratorio del sistema preventivo. È il segreto dell'educere salesiano, perché il contatto con la sua bontà di Don Bosco e la sua santità accendeva nel cuore dei giovani il desiderio di essere migliori e il suo amore pedagogico contemporaneamente li risvegliava alla consapevolezza della loro dignità di figli di Dio, ponendo anche le premesse per la loro maturazione come persone capaci di impegnarsi nel mondo con responsabilità e solidarietà. Potremmo continuare a lungo in questa riflessione, perché il cuore di Don Bosco è davvero un oceano insondabile. Più scendiamo attrezzati e più lo comprendiamo. Però devo concludere. E allora due pennellate su questa spiritualità del Dammi Animas, che è la nostra di educatori ed educatrici. Il Dammi Animas è un appello a vivere autenticamente la nostra vita, unificandola attorno all'ideale della salvezza dei giovani. Non è solo dare qualcosa di noi stessi, un po' del nostro tempo, il volontariato, un po' del nostro sapere. Non è fare una professione educativa. Non è dare le nostre cose. È offrire noi stessi a Dio, perché Lui ci usi come vuole e per mezzo di Maria ci conduca nel campo della sua missione. È un'esigenza di totalità, però nello stesso tempo ci mette anche al riparo dal rischio di diventare i burocrati dell'educazione. Al Rettore Maggiore questa parola piace perché la ripete spesso, no? È un rischio per noi, perché ci lasciamo a quel punto dominare dal funzionalismo, dall'efficientismo. Ecco, invece il Dammi Animas conferisce alla missione salesiana l'efficacia trasformatrice delle relazioni autentiche, perché oggi come ieri illumina solo chi arde. Il Dammi Animas è anche il principio della nostra conversione continua, la molla segreta che ci spinge a lasciare agli altri l'accumulo dei tesori, la ricerca dei piaceri, la corsa agli onori, a abbandonare il compromesso e la mediocrità per essere ogni giorno più liberi di vivere la missione salesiana in sobrietà e temperanza. E questo è il leitmotiv del Santo Padre, no? E noi siamo molto in linea con questo cristianesimo autentico, radicale, vissuto col sorriso. E infine il Dammi Animas è il principio unificatore della vita, perché ci preserva dalla dispersione, perché conferisce solidità e profondità alla nostra spiritualità, ci aiuta a canalizzare tutte le nostre forze verso l'ideale. Allora la salvezza dei giovani diventa lo scopo della nostra vita, la sorgente dalla quale sgorga un agire calmo, pervaso di pace serena, come quella che splendeva gioiosa sul volto di Don Bosco. Il Dammi Animas, mentre ci aiuta a ritrovare il senso del nostro agire, ce ne mostra anche il come. È un agire che scaturisce dall'essere, essere presenti a se stessi perché concentrati su Dio che ci abita, presenti agli altri, specialmente ai giovani, con attenzione di rispetto e di amore, di ascolto profondo e di sincera benevolenza, presenti alla storia perché in essa si contempla il compiersi dell'agire provvidente di Dio. Quindi è un sistema preventivo che agisce prima su e in noi. In un mondo dominato da comunicazioni tanto veloci quanto superficiali, espropriato dalla capacità di attenzione al momento presente, sempre rivolti come siamo al futuro prossimo o remoto che ci detta l'agenda, il Dammi Animas ci aiuta ad abitare il momento che fugge, sapendo dare la priorità a ciò che lo merita. Se i giovani troveranno in noi persone così, io credo che cercheranno meno di rifugiarsi in mondi virtuali per sperimentare il calore che manca alle loro case molto spesso vuote, perché avranno ritrovato finalmente una casa, una nuova Valdocco, io direi anche una nuova Mornese, abitata da padri e madri, amici, fratelli e sorelle che dimorano là dove essi sono, li cercano nelle loro periferie esistenziali, vivono le loro croci, portando loro il Vangelo della salvezza, della bontà e della gioia. E questo, del resto, quanto la Chiesa, nella persona del Santo Padre Francesco, chiede a tutti i cristiani e i consacrati. E questo quanto desidera, credo, anche per noi Don Bosco, nostro padre e fondatore, all'approssimarsi del bicentenario della sua nascita, cioè che lui rinasca in noi, nei suoi figli, nelle sue figlie, nella nostra vita tutta donata a Dio per la salvezza dei giovani, perché possiamo risplendere e incendiare il mondo. Grazie.